direttamente dall'hotel Marinella, qui dall'ultima curva della Milano-Sanremo, post-gara della Milano-Sanremo, qui con me il Kaiser. Kaiser, fai tu l'intro, perché poi ne parleremo, ma non posso farla io, vai.
Ciao a tutti, ciao Barry, grandissima giornata a Milano-Sanremo, e come è successo spessissimo in questi ultimi anni abbiamo rivisto il duello Van Aert-Van Der Poel, una cosa bellissima, e oggi abbiamo visto proprio questa spaccatura netta tra i tifosi di VDP e i tifosi di Van Aert, i primi che sono andati a casa e si stanno tuttora festeggiando come se fosse il giorno più bello della propria vita. E quelli di Van Aert che si sarebbero sotterrati o buttati nel mare di Sanremo per una giornata che ha visto VDP uscire a testa bassa.
Allora, iniziamo a dire una cosa. È stata una follia non venire a vedere questa gara, credo.
Sì, certamente, perché le classiche con un monumento vanno viste tutte, dal primo all'ultimo metro, incollati davanti al televisore e soprattutto sulla strada, perché giornate come queste le racconteremo per tutta la vita fino all'ultimo giorno dei nostri giorni.
Guarda, post-Covid, credo, dopo la Roubaix vinta da Colbrelli, perché comunque noi non cioè, tifavamo o VDP o comunque VUT, e quindi non eravamo, cioè, eravamo, come dire, delusi dal risultato, però è stata emozionalmente una delle gare più belle post-Covid. Questa credo che sia sul podio delle gare più belle post-Covid, e in un senso o nell'altro, quindi se tu tifi VDP o Van Aert, è una di quelle giornate che ti ricordi. C'è da dire anche Ganna, tifosi di Ganna oggi hanno saltato sul divano, anche quelli di Pogačar, cioè oggi è stato ciclisticamente un orgasmo forse.
Sì, è così perché quando vediamo i favoriti che negli ultimi chilometri vanno a comportarsi da favoriti e vale la giornata, vale il prezzo del biglietto, vale la pena essere venuti, e Ganna, grande risposta a chi non era veramente, gli chiedeva ancora qualcosa, come se avesse ancora da qualcosa da dimostrare ancora, e oggi l'ha fatto perché è una classica monumento andare a pedalare in quella maniera, soprattutto negli ultimi chilometri, pazzesco. E però VDP negli ultimi 300 metri del Poggio ha fatto vedere davvero un motore e dei numeri dentro allucinanti che gli hanno permesso di fare la differenza e arrivare da solo. Complimenti anche a Pogačar, che ha fatto quello che doveva fare anche lui con una grande squadra. E l'unica delusione di giornata è la Bahrain, squadrone pazzesco, e che si sono limitati a non limitati, hanno sprecato secondo me la carta Milan, perché io non farei mai, non mi giocherei mai un Jonathan Milan in quella maniera, così tanto chilometri dal traguardo, e alla fine gli ha detto male perché mori. Pensare di replicare la Sanremo dello scorso anno quest'anno è una follia. Non so chi ci fosse in macchina, ma pensare di vincere una Sanremo nella stessa maniera l'anno scorso, secondo me è folle.
C'è da dire una cosa di VDP oggi, che ha dimostrato che non si vince con l'ignoranza, ma con l'intelligenza. Si dà spettacolo con l'ignoranza, si vince con l'intelligenza.
Sicuramente, soprattutto in una corsa di monumento e dal chilometraggio come questa, in cui non puoi permetterti nulla, anzi, forse ha anche esagerato, perché c'è stato un momento quando mancava ancora tanto al traguardo
Sì.
che è sembrato quasi voler fare la corsa per Philipsen, e addirittura aveva provato ad allungare a fine Cipressa, rimanendo da solo. Si sono guardati quasi parlottati per una 200-300 metri, e lì sarebbe bello sapere cosa si sono detti Andersen e VDP. E poi però ha fatto
Magari gli ha
corsa.
detto non riesco a tenerla e sul poggio vado via facile.
Sì, sicuramente, è possibile che gli abbia detto anche questo. E però quello che ha fatto VDP negli ultimi metri del poggio è stata una follia, cioè un'aperta così ti fa capire che le classiche bisogna andare a vederle, non bisogna perdersene neanche una.
Ma infatti, menzione speciale al nostro Nesp, che oggi ha fotografato anche al traguardo, che ha fatto partenza, è venuto qua a Sanremo e torna a casa. 600 km, ma sono 600 km che si ricorderà per sempre. E direi che lo sport va visto in strada e non sul divano. Oggi qua all'Hotel Marinella abbiamo visto una gara tutti insieme nel ristorante che ci ha gasati dal primo all'ultimo chilometro, e l'abbiamo vista dal balcone, quindi anche da una prospettiva diversa, bellissimo. E corsa di un'intensità questa che durante l'anno difficilmente trovi, quei 2-3 minuti di gara.
Sì, la Sanremo è così, perché rimani lì incollato tutto il giorno e poi ci sono 5 minuti ad un'intensità tale che sei elettrizzato e sei lì incollato e sei pronto ad esplodere. E poi anche il post gara, i bus, gli atleti che ti passano davanti per scambiare due chiacchiere, vedere tutti questi tifosi incendiati per VDP, e sua mamma che lo aspetta al bus, la sua ragazza che lo aspetta al bus, suo fratello che passa perché sentiva questa gara, quindi c'era qui anche lui oggi e non era a correre in giro per il mondo, ti fa capire che le corse monumento sono corse che valgono, non possiamo neanche quantificare quanto più valgano di una corsa normale World Tour, ma che non è una monumento. Qui entri veramente nella leggenda di questo sport.
E è stato pazzesco vedere appunto come Wout, cioè la spaccatura che dicevamo appunto, Wout e Van Aert, ma è il bello e il giusto, perché comunque se scegli uno devi sceglierlo fino in fondo. Poi ovvio che dici che VDP oggi ha fatto paura, cioè uno stolto direbbe che non l'ha fatto, però appunto post traguardo veramente vedevi, cioè, i tifosi di Wout Van Aert che sono andati tutti al bus della Jumbo, rifiutandosi quasi di andare a vedere anche il bus di VDP, e quei tifosi di VDP subito al bus di VDP come se tutti gli altri 190 corridori non esistessero. Quindi questa è la bellezza, la follia dello sport e di questo sport in
particolare. Sì, poi anche per capire quanto questi corridori spacchino in due le tifoserie, si è proprio anche visto al bus della Jumbo e tifosi belgi insultare Walter Attila per essersi ritirato, e questo proprio ti fa capire quanto in Belgio il ciclismo sia sentito come nel calcio da noi.
Menzione speciale per Team Wellens.
Rinato, da quando ha cambiato squadra ha fatto vedere di
manubrio da 32,
sì, aerodinamico, un motore
banana nella tasca in
sì,
partenza,
un motore stravolto, e sulle Ardenne può farci divertire.
Riprendiamo direttamente dall'interno della nostra camera perché abbiamo avuto un disguido tecnico. Stavamo dicendo che anche qual camp su 40 ragazzi alla fine in 3 hanno puntato sulla vittoria di VDP nelle scommesse che abbiamo fatto, e sì, non tutti, sì, quindi ieri ho sparato la bomba, lo so, l'ho sparata anche perché tifavo Wout, e oggi per me è una giornata di lutto, come quei fiamminghi che continuavano a intonare i canti e inni al loro idolo post gara nonostante la sconfitta. Però da quanto ci ricordiamo già Roubaix del 2019, se non sbaglio, che c'è questa rivalità tra i due, tra le due tifoserie più che tra loro due, che tiene vivo appunto questa sfida ogni domenica, ogni classica. Sarà una primavera pazzesca.
Sì, certamente. Poi bisogna anche dire che questa è la classica più imprevedibile, anche perché non sempre vince il più forte, non che VDP non sia stato il più forte oggi, perché l'ha dimostrato con delle gambe pazzesche andando a fare quell'attacco nel finale, però possiamo dire che è l'unica classica monumento in cui un atleta non al massimo della condizione può dimostrare di vincerla, come è stato più volte dimostrato in passato, mentre il Giro delle Fiandre vince sempre il più forte. E alla Sanremo il colpo di genio, il colpo di classe, anche senza avere la miglior condizione, ti fa vincere.
E dicevamo appunto che non era il favorito, le corse precedenti ha lavorato addirittura per gli altri,
certo,
un po' come Wout, perché anche Wout avevano detto non è il solito Wout, ci aspettavamo un po' Gacciara sopra le linee, gli è mancato quello sprint in più forse dopo Wellens, ma no, come fa, cioè dove potevi andare più di così?
Sì, gli è mancato quell'esplosività che è tipica di corridori alla
che
Van
Aert, però forse
Van der Poel,
sul poggio non puoi neanche trovare,
che cioè, però Pogacar È capace sì di magari di farti 5 scatti, ma non ha le caratteristiche per fartene uno al vantaggio di Vedepè, però ha un corridore con caratteristiche completamente diverse e che però dobbiamo dargli atto di aver provato a vincere la classica meno adatta alle sue caratteristiche, perché se è un Aliegi me lo vedo vincente ogni anno, la Sanremo, vincere una Sanremo per Pogačar sarebbe
Come
proprio
quando l'ha vinta Nibali.
uguale, uguale.
L'hanno presa forse. Cioè, è iniziato troppo forte secondo te, Vellens? Il Poggio?
No,
Cioè,
no,
troppo presto?
non direi. Ho fatto l'ideale. Poi il buco di Trentin è proprio da manuale del ciclismo, è
Pazzesco.
scuola di ciclismo. Potremmo star qua a parlare tutta notte del buco che ha fatto Trentin per permettere a quelli davanti di andare via. Follia pura. E niente,
Buco che ha chiuso Van Aert. A ruota
spendendo.
Vedepè. Lì Vedepè è stato intelligente.
È stato intelligente, sì, e soprattutto perché quando Vedepè è partito, Van Aert si è fatto trovare sorpreso, perché se andiamo a rivedere era dietro di quasi 50 metri e chiudere un buco di 50 metri solo dalla testa è impossibile. E lì Van Aert ha lasciato la vittoria perché Vedepè è andato via da solo e poi ha dimostrato anche in volata di non avere le gambe per tenere testa a Ganna.
Quello è stato forse dove hai visto proprio che non era il Wout di sempre,
Sì, non
perché
era.
non potrebbe mai perdere una volata con
No,
Ganna.
è anche vero che una volata dopo 300 km, dopo una classica, non è una volata di gruppo come ci abituati durante il Tour de France. E poi bisogna dire, sì, parlavamo che non vede appena, non l'abbiamo visto ancora al top della condizione e questo è un vantaggio per lui, perché vincendo una Sanremo così adesso avrà un morale che lo farà affrontare Arelbeke, Fiandre, Roubaix. E con un morale, una voglia pazzesca di andare a scrivere ancora una pagina di storia, e perché potrebbe andare per vincere il suo terzo Fiandre, vincere tre Fiandre è una cosa pazzesca.
Vendrame era tanto così dallo stare in quel treno di fenomeni. Vabbè, sarebbe stato oltre,
Sì,
però quando c'è
bravo,
stato il buco era
ma
appena dietro.
Vendrame ha sempre detto di amare la Sanremo, l'ha sempre detto di sognarla, e il Vendrame, come l'abbiamo conosciuto da Under 23, aveva proprio le caratteristiche ideali per vincere una Sanremo, perché ha vinto un Belvedere, ha vinto corse con salite, che non sono le salite dei grandi giri, ma comunque sono corse che ti impegnano e ti impegnano su dislivelli e su tracciati analoghi a quello di oggi, e quindi non mi sorprendo di Vendrame, anzi posso solo consigliarlo di continuare a battere in questa direzione, perché è l'uomo giusto da classiche Sanremo, e poi lo vedo meglio sulle Ardenne piuttosto che sul pavé, però deve crederci.
Unico della Gilles d'Isère a tenere, l'unico alto a tenere l'onore della Gilles d'Isère, che ha lasciato a casa Greg Van Avermaet,
Follia,
si meritano una prestazione
follia.
del genere. Cioè, Vendrame escluso, si meritano una comparsata così.
Sì, follia lasciare a casa Van Avermaet, anche
Ma è un insulto
perché.
proprio alle classiche. Poi
Sì,
magari è deciso che Van Avermaet, noi
ma
diciamo così, ma
no,
forse
no, non penso, perché lui gareggerebbe tutto l'anno ogni giorno,
dovremmo chiedergli:
quindi.
Greg, tu hai voluto stare a casa? O la Gilles d'Isère ha detto: Greg, stai a casa, scrivici in DM e poi daremo una risposta ai tifosi. Ti ha colpito qualcun altro? Riabu è andato in fuga, ci abbiamo parlato post gara, ha detto: ci hanno lasciato solo 3 minuti, siamo partiti a blocco all'inizio, abbiamo fatto tutta la Sanremo in fuga, 6 ore e mezza in fuga a blocco.
Oh, ormai il ciclismo di oggi è così, nessuno ti lascia 6 minuti, cioè quei tempi sono finiti. E perché lasciare.
Parlavamo, cioè, una cosa, scusami, prima che continui, ti interrompo solo per tirare in mezzo il signore che è venuto al tavolo oggi a parlare con noi da Reggio Emilia, che ha visto tutte le Sanremo e ha detto che, cioè, ha detto proprio lui, mentre mancavano 50 km, ci ha detto la Sanremo più veloce è stata quella di Bugno con 44 e rotti di minuti.
45.
E se ci pensi era da galera far 44 e rotti con quelle bici lì. Cioè, Cioè, oggi...
Sì, follia. Poi lui ha ricordato ancora il vento a favore, ma fare 45 di media in quegli anni e con quelle bici vuol dire che con quelle di adesso avrebbero fatto 50 di media. Ma certamente non esisteva l'aerodinamica, non esistevano i body, non esisteva la ruota alto profilo, non esistevano i telai aero. Cioè, non... quel tempo è follia.
Questo per tornare al discorso oggi. La Sanremo più veloce di sempre.
Sì, no, terza.
Terza Sanremo terza, più veloce.
Terza
di
rimasta dietro, forse perché magari all'inizio sì, hanno lasciato questa fuga, ma ormai nel ciclismo di oggi è impossibile. Cioè, lasciare più di 3 minuti vuol dire consegnare la vittoria a quelli in fuga.
Però c'è comunque vedere gente in fuga che si stacca sui due capi. Vuol dire che cioè, prima hai lavorato
sì,
e tanto.
Sì, vuol dire anche che se vai in fuga hai le gambe.
Hai le gambe.
Non è che decidi ah, oggi vado in fuga perché mi lasciano andare.
Non vanno in fuga chi non...
La
chi,
fuga
chi
te sta... la devi guadagnare.
Sì. E quindi anche Zoccarato...
Sì, ma lui gran motore.
Arrivi
cioè,
sempre in questa gara da sempre il meglio
fisso,
di sé.
Fisso, sempre la Sanremo sempre davanti. L'unica cosa che devo dire a questi ragazzi, ragazzi siamo nel 2023, girate ste leve... Mettete sto Garmin negativo perché siete sulla luna e lì son watt che regalate agli avversari, quindi aggiornatevi.
Sì, abbiamo visto come al solito tutti i danesi, i norvegesi, fiamminghi con manubri stretti, un Team Wellens esagerato anche.
Sì, sempre forse... al solito, ma lui è proprio un precursore.
E Garmin giù che punta
sì, negativo. Invece sì, c'è questa mentalità radicata nelle nostre squadre italiane per cui...
Manubrio largo perché la guidi bene.
Sì, e poi quasi che queste cose non servano, che sono cose superflue, ma in realtà anzi ai vostri livelli fanno ancora più la differenza.
E... come hai visto la gara invece di Pedersen, della Trek che ha tirato tanto?
Sì, ci credevano, Pedersen probabilmente non ci ha creduto ancora più della condizione che ha in questo momento, perché alla fine gli sono mancate le gambe, non del tutto, ma perché per ricucire sul buco fatto da Trentin ci volevano grandi gambe, una cosa sarebbe servito uno sforzo pazzesco, però... E non ha mai dimostrato di essere così in forma in questo momento della stagione, ha sempre carburato dopo e me lo vedo più competitivo a luglio.
Tornando alla questione tifosi, mi vengono in mente dei frammenti di gara oggi. Io ho visto tantissimi olandesi al bus, tantissimi olandesi e tantissimi belgi, e mi chiedo come tanti italiani che comunque siamo a 3-4 ore da Milano non abbiano speso la giornata per venire a godersi, cioè, la storia del ciclismo.
Guarda, io ti posso dire che faccio una critica al DS. DS, tu oggi hai chiesto a Nespolino perché vai a Sanremo. Forse... anziché dirgli portami a Sanremo che voglio andare a vedere Vedepe sul Poggio. E in Italia c'è questa mentalità per cui basta mettersi davanti a uno smartphone sul player e guardarsi una classica, ma non è così. La classica è vedere il tifoso, vedere i movimenti, vedere cosa succede dopo, vedere come festeggia uno, vedere lo spirito dell'avversario che perde e vedere andare via Vedepe dal bus, vederlo assalito dai tifosi, perché al bus Vedepe è stato assalito.
E io ci sono rimasto male nel mio, perché io da tifoso di Van Aert mi sono sentito un cane bastonato solo. Eravamo in 4 dello SWAT su 40, che erano, cioè sembrava fosse come l'Inter il 5 maggio del 2002. Ed è pazzesco, appunto, quello, cioè è una cosa in un certo senso bellissima, perché lì capisci la potenza dello sport. Appartenere a qualcosa è fondamentale, non puoi dire... Oggi sono contento perché ha vinto VDP e saresti stato contento allo stesso modo di Van Aert.
Sì, è così, è così.
Questa è panolanza, cioè lo sport devi viverlo con tutto te stesso per il tuo idolo. Coppio Bartali.
Esatto.
L'abbiamo già fatto una puntata.
Sì, sì, sì.
E... ai bus hai visto qualcos'altro di particolare?
Bah, ho visto i telai dell'Alpe,
ruote da
60. Ruote da 60 e telai che cambiavano colore in base a come il meccanico lo girava, in base alla luce. Ho visto uno sbaragli,
ecco,
molto contento.
Una critica a Wout. non puoi fare la Sanremo col 52.
Sì, quella è stata una pannolata.
Cioè, pannolata clamorosa.
E poi c'è gente che parla dello sviluppo dell'uguaglianza. No, non è uguale. Mai. Se uno vuol vincere una classica, usa il 54, usa il 56, o mette il 39 o il 44. Ma la monocorona non ha mai portato bene. Ha iniziato Degenkolb con questa pannolata, dopo averla vinta.
C'era già il team acqua blu.
Follia, è una cosa, è una pannolata la monocorona, basta.
Tom Bonen, tra l'altro, vabbè, lui fa parte degli investimenti su Classified, ma non siamo bassi tecnici per dire queste cose, che proprio vedere il 52 rispetto al 56, no, purtroppo devo dire no. E cadute ce ne sono state solo una o due, se non sbaglio.
Sì, una su quel porta biciclette, che però lì è stata colpa dei corridori, cioè di questo modo di correre andando fino all'ultima in scia e lasciando quello dietro
se
scoperto.
Fosse stato segnalato o meno.
Ma
boh,
in ogni caso, quella è proprio una. Tanti corridori magari limano troppo e si trovano.
Era anche
in
un momento
così
della corsa che.
E sì, stavano andando fortissimo, fortissimo. E poi la caduta di Alaphilippe. E
quick step,
sì, e poi la ruotata tra Tratnik e
Kwiatkowski su dal quick step, ancora una volta male.
Sì, male, perché sembra come se che si stiano affidando all'usato sicuro, è sempre la solita squadra, e mentre come vediamo la Ineos Grenadier puntare continuamente su giovani corridori, magari anche inesperti, ma con grande voglia di fare, che sulla carta oggi la Ineos non doveva essere un grande squadrone, però hanno dimostrato di supportare Ganna al top, e mentre la Ineos alla fine era la squadra che schieravano 4 anni fa, quando la Filippa ha vinto, gli uomini erano quelli.
Ma anche la stessa Alpecin alla fine, che lascia stare di Ye, che comunque anni che in giro c'era Craig Andersen, che vabbè anche lui era una punta di diamante, ma anche Quinten Hermans, che all'Intermarché poteva essere un leader, era leader, quindi sì, l'usato sicuro forse. Poi dopo, come ha sempre dimostrato Patrick Lefebvre, lui le gira a suo favore questi momenti di sconfitta, perché c'è, ci sono stati momenti un po' bui negli ultimi 3-4 anni che poi hanno svoltato in grandissime prestazioni, quindi come sempre sarà lui il protagonista di questa squadra.
Sì, sicuramente, poi lui si affida sempre a Remco e,
grazie, Remco.
E rimane a Remco.
Dimmi una cosa, come vedresti Remco qua?
Bah, bene, bene, anche perché sul poggio lo vedrei fare i buchi sull'asfalto.
E oggi forse mancava solo lui lì davanti. La cosa bellissima appunto è che davanti c'erano chi doveva esserci.
Sì, certamente, anzi
non Demare.
Ti direi che uno come Remco può quasi provare a fare un attacco già dalla cipressa, perché uno come lui, se gli lasci 10 metri è impossibile.
No dai, forse è troppo veloce come corsa.
No, ma non, è un corridore talmente aero che se gli lasci 10 metri non lo vai a prendere.
Però forse le discese così sono un po' troppo difficili per lui, cioè per mantenere il distacco, non lo so.
Ce lo dirà la storia, però penso che uno come Renko in futuro verrà qui per vincerla questa corsa.
Bahrain male, abbiamo detto, cioè male, si sospenti quando doveva accendersi.
Sì, Pasqualone fortissimo, e poi non so come mai si siano fidati di Moric al 100%, anziché partire con diverse punte, perché secondo me Milan dovevano vedere fin dove poteva arrivare Milan, ma non metterlo a tirare prima,
perché sono rimasti allo scoperto con Peyo Bilbao nei primi tornanti alla fine, perché Pascolone l'ha presa veramente forte, ha fatto 2 o 3 tornanti e poi c'è stato davanti Peyo Bilbao, un pelo hanno rallentato il ritmo e poi sono partiti Tim Wellens e Pogacar. Tim Wellens è stato quello che ha cambiato il ritmo generale.
Sì, sì, è una condizione quest'anno pazzesca, rinato. E
dicevamo prima, discutevamo anche col Gafu, forse è l'anno che riuscirà a vincere una classica?
È dura, però sì, quest'anno
forse riuscirà a fare quello che ha sempre fatto negli ultimi 10 anni?
Sì, alla Freccia Vallone, attaccare a 10 km ogni anno sullo stesso punto, ogni anno mettersi giù aero e sperare d'arrivare. Forse quest'anno può andare dritta.
Che altro vuoi dirmi di questo weekend, di questo inizio di classiche? Ti è rimasto qualcosa in mente? E, come andiamo verso la foresta? DS, ci vediamo in foresta, però lo sappiamo che vieni.
Foresta vedo sempre quelli e vedo un grande Ganna, perché Ganna adesso avrà un gran morale, soprattutto in vista della Roubaix. Poi la Roubaix sappiamo ci vuole fortuna, tanta tanta fortuna, però quest'anno è un anno in cui possiamo divertirci e soprattutto dobbiamo andare su, perché vedere questi tre atleti, Vedepe, Ganna e Van Aert, all'apice della loro carriera, andare a giocarsi una cosa così importante, vale la pena essere lì e guardarli dal
vivo. Io direi che lanciamo ufficialmente l'invito a tutti a venire con noi a vedere la Roubaix.
Certo, venite
a Carrefour de l'Arbre.
Venite, andate a vedere la foresta, andate a vedere quelle pietre, quei posti, perché lì capisci veramente...
La corsa... No, non è una corsa.
Vedi veramente un corridore portare tutto se stesso all'esasperazione più totale che possa esistere.
Finire tutto quello che hai dentro. Non è... Cioè, questa a Milano sarebbe una corsa su, è come andare... Va oltre la chiesa, va oltre la spiritualità.
Sì, tutto, tutto.
Cioè, è vita. E che altro possiamo dire? Stamattina abbiamo fatto la ricognizione vera, non l'abbiamo fatta sul Madone. Abbiamo fatto la ricognizione vera della gara.
Sì, e
c'era tanto vento.
Tantissimo vento e Poggio, abbiamo quasi detto impossibile attaccare. Infatti penso che Pogacar... avrebbe potuto anche fare un attacco prima volendo, però con quel vento era impossibile e alla fine comunque è stato dimostrato ancora che questa corsa viene decisa sul Poggio, non si arriva più in volata.
I velocisti come Cavendish erano già, vabbè, lasciamo perdere che Cavendish comunque,
no, però anche Caleb Ewan che in passato ha dimostrato di andarci vicino è dovuto arrendersi perché è veramente diventato impossibile.
De lì sulla cipressa si era già staccato
ancora presto.
Ghirmay è rimasto lì nel gruppo dietro.
Sì, Ghirmay è un mini VDP, possiamo dire. Non ha il suo motore, però ha quelle caratteristiche, quindi in futuro anche lui può puntarla. E poi Sagan ha deluso, me lo aspettavo meglio, non me lo sarei visto con i quattro davanti, però appena dopo, e invece si è staccato. E altri corridori, no, non direi che mi hanno sorpreso altri corridori.
Adesso chiamiamo degli ospiti al volo, proprio due parole, fammi aprire la porta.
E poi un'altra critica che ti faccio, DS, non sei venuto giù, non, hai lasciato il tuo Beniamino da solo e questo un vero tifoso non lo fa. Fonti, vieni qui.
Allora adesso invitiamo un attimo il Fonti. Kaiser, parla un attimo tu col Fonti.
Allora Fonti. Qui siamo col Fonti, grandissima leggenda del triathlon internazionale, che ieri l'ho accusato di pannolanza. Però alla fine oggi gli chiedo scusa perché aveva ragione. Vedere la Sanremo all'ultima curva è stato pazzesco.
È stato veramente emozionante. Abbiamo visto oggi un'opera d'arte, un Picasso. Abbiamo visto il momento, secondo me, più bello di Van der Poel. E c'è la dimostrazione dell'eccellenza. Abbiamo visto l'eccellenza, il suo miglior momento di un campione che è stato dietro... E, almeno non l'abbiamo visto durante la gara e ha sofferto gli attacchi di Pogacar alla fine del suo gregario e quando ha avuto la pazienza ha tirato fuori i coglioni, come si dice in Italia, e scusate che non sono nativo, e cazzo ha vinto, e quando è stato da solo e noi l'abbiamo visto davanti all'Hotel Marinella e l'abbiamo visto, cazzo, ha fatto una curva pazzesca e è passato più forte di tutti.
Sì, sì, l'ha vinta lì, però hai proprio detto bene, perché lui fino adesso ha sempre dimostrato di vincere con una gamba totalmente tripla rispetto alle avversarie, Strade Bianche, Fiandre, tutto quello che ha vinto alla Tirreno, tutte le corse minori che ha vinto, l'Amstel futuristica, la sua prima classica che ha vinto, con una gamba allucinante rispetto agli altri. Oggi ha dimostrato di essere vero corridore. L'abbiamo sempre criticato dicendo Van Aert è più corridore di Van Der Poel. Oggi Van Der Poel ha dimostrato di essere grande corridore.
Sì, ha dimostrato, secondo me, nella mia ignoranza, anche di essere intelligente. Di essere intelligente, il vero campione aspetta fino alla fine la pazienza. E poi abbiamo visto che dopo il campionato mondiale di cyclocross si è un po' nascosto, si è allenato, cioè secondo me potendo vincere si è risparmiato e ha avuto la lungimiranza di aspettare il momento giusto oltre i 296 chilometri che ha aspettato per fare una mossa, e quella mossa è stata vincente e noi lo abbiamo festeggiato come se lo meritava.
Ma tu tifi VDP o Van Aert?
Io tifavo Pogacar. Però non lo so, non, tutte e due, a me piacciono perché sono dei ragazzini. Poi li abbiamo visti dal vivo, siamo stati nei pullman, siamo stati, cioè, dei tifosi, proprio dei panolati. Sì, sì, dei tifosi. Cioè, abbiamo visto Vino, Cavendish, grandi campioni che li vedi... c'è Cavendish, che io ho un'ammirazione gigante perché è un altro campionissimo di una lunghissima carriera che ha vinto anche l'anno scorso, e gli ho detto che sembrava un contadino del Galles dopo la gara, cioè devastato. E sono dei campioni che poi lo abbiamo visto che era deluso, che uno che ha vinto tutto e cioè, ci credono ancora, fanno fatica, e secondo me è stato un messaggio anche per tutti noi di continuare a onorare le gare. Poi l'ho detto al Tony che dopo aver visto quella curva, quella menata, quella potenza, cioè, volevo comprarmi la bici assistita, però è stato molto molto emozionante, lo ricorderemo tantissimo questa cosa qua.
Sì, sicuramente. Adesso guarda, grazie per il tuo contributo, un riassunto bellissimo da parte di un grande campione come te. Ora lascerei la parola a Ivan Risti, marito di Elena Casiraghi e coach dello sport, istruttore e grande, grande campione del triathlon. Grazie Fontello, ora parola a Ivan. Ivan, un commento su questa Sanremo.
No, ma parlare dopo il Fonti è impossibile, ha detto tutto. Però no, è stato emozionante perché cioè, eravamo qua, abbiamo fatto la pedalata noi sullo stesso percorso, abbiamo provato la gamba e abbiamo capito che non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, e poi abbiamo visto i mostri sacri, è stato bello. Come ha detto Daniel, cioè vedere... di cogliere il momento giusto per cioè i grandi campioni sanno cogliere il momento giusto e beh, bello dai.
E può esserci somiglianza nel triathlon tra una Sanremo e una corsa di triathlon, o sono cose completamente agli antipodi?
Del cogliere il momento sulle distanze corte devi sapere a volte aspettare eccetera, sulle gare che Ironman che noi abbiamo fatto negli ultimi anni un po' meno, perché arrivi talmente alla corsa, è già un po' più decisa la gara, no? Però questa cosa di star lì nelle gare corte, spesso, gare a livello internazionale, spesso si arriva agli ultimi chilometri che qualcuno vedi che sta un po' aspettando, fa un po' tattica, poi partono, aprono il gas.
E se dovessi fare un paragone tra l'Ironman che più assomiglia a questa Milano-Sanremo, che Ironman mi diresti?
No, la Milano-Sanremo è completamente un'altra roba, cioè questi sono 300 chilometri, a parte che, non so, Daniel che ha fatto Kona magari può dire che queste gare mito del ciclismo possono essere paragonate all'Ironman delle Hawaii e basta, perché il resto è un'altra roba. Queste sono gare che che entrano nella storia, la Milano Sanremo è una storia incredibile di più di 100 anni, e poi sono 300 km, 290 di attesa, forse vabbè, un po' meno, 250 e si decide tutto lì, gli ultimi 50. Prima parlavamo con, quando eravamo giù ai pullman, e anche i ragazzi che l'hanno corsa dicevano tu arrivi a 250 km e dopo devi capire se hai le gambe o no, e a volte non ce le hai, è incredibile sta roba, mentre nelle nostre gare del triathlon così lo capisci subito.
Chiaro. E allora ragazzi, cari telespettatori, dall'hotel Mirabella è tutto. Aspetta, ultima parentesi. Marinella è tutto. venite qui a dormire quando c'è la Sanremo, perché potete gustarvi la Sanremo dalla camera da letto.
Allora, qua l'anno prossimo torneremo sicuro, una figata atomica, ma qua non potrete venire perché abbiamo già prenotato tutto l'hotel praticamente. Verso le classiche future, io starei attento a una cosa che oggi ho visto, perché lui è furbo. Attenzione alle scie delle moto, vai Kaiser.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.